Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia. Benvenuti qui a Pagina 3, nella cultura, nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Le 9 e 1 minuto e 10 secondi di mercoledì 19 novembre. Oggi sui giornali si parla molto di teologia, non soltanto perché, per esempio, Francesco Pacifico su Repubblica scrive un pezzo sui romanzi di ispirazione religiosa che pare starebbero ritornando, ma perché qualche giorno fa l'oncologo Umberto Veronesi, se ne è parlato anche qui a Pagina 3, aveva dichiarato: sono ateo. Dopo Auschwitz, il cancro è la prova che Dio non esiste, prendendo spunto dal suo libro Il mestiere dell'uomo. Oggi, sempre su Repubblica, era stato anche accennato questo a prima pagina, a Veronesi prova a rispondere un teologo, Vito Mancuso, che scrive: Umberto Veronesi ha spiegato perché non crede in Dio. La perdita della fede a causa della presenza del male, di cui ha parlato su questo giornale, è un'esperienza comune a molti, descritta in numerose opere filosofiche e letterarie del passato e sorgente di perenne inquietudine fra i cristiani. Si tratta infatti, e quindi appunto Vito Mancuso parla dalla prospettiva cristiana, da teologo non sempre appunto in accordo, in sintonia con ciò che dice la Chiesa Cattolica. Si tratta infatti di un'esperienza peculiare, scrive, del mondo occidentale formato appunto dal cristianesimo, perché nei termini raccontati da Veronesi essa, cioè questa contraddizione fra Dio e il male, non potrebbe avvenire né nell'Islam né nell'induismo e nessun'altra tradizione religiosa. Per negare Dio, tale ateismo si nutre dell'argomento del bene, scrive Vito Mancuso su Repubblica, nel senso che la presenza del male nel mondo è per esso in aperto contrasto con un Dio la cui essenza dovrebbe essere pensato come interamente buona, come amore, oltre che come onnipotenza. Se Dio è del tutto buono, insomma, è una vecchissima questione, e ci ama, e se è al contempo onnipotente, il male nel mondo non dovrebbe esistere. Ma visto che il male esiste, a non esistere è il Dio buono e onnipotente di cui parla il cristianesimo. Questa, insomma, la conclusione, scrive Vito Mancuso su Repubblica, di Veronesi e di molti occidentali prima di lui. Invece, per le prospettive nelle quali Dio, oltre a essere bene, è anche capacità di male, la presenza del male non contraddice, non contraddirebbe in alcun modo la sua esistenza, e semmai soltanto, scrive Mancuso, una delle molteplici manifestazioni di una somma imprescrutabile, di imprescrutabile onnipotenza a cui occorrerebbe conformarsi. E poi chiama in ballo una grande pensatrice del Novecento, Simone Weil, scriveva appunto Weil, una delle più acute, scrive Mancuso, intelligenze mistiche del nostro tempo alla fine del 42. Sento una lacerazione sia nell'intelligenza che al centro del cuore, che si va aggravando senza sosta a causa dell'incapacità di pensare insieme nella verità, la sventura degli uomini, la perfezione di Dio e il legame fra l'una e l'altra cosa. Insomma, questa sarebbe, scrive Vito Mancuso, la vera aporia di cui soffre il cristianesimo, il che peraltro non dimostra che il cristianesimo sia falso, perché a essere aporetica e contraddittoria è l'esistenza stessa. E poi appunto dopo Simone Weil, Hegel, ha scritto il giovane Hegel, continua Vito Mancuso su Repubblica, la contraddizione è la regola del vero, la non contraddizione del falso. Il punto è che vi sono due dati di fatto, entrambi veri ma inconciliabili allo stato attuale della mente umana. Un po' è come la teoria, questo parallelismo è interessante, anche inaspettato, un po' come la teoria della relatività e la meccanica quantistica, entrambi sperimentalmente innumerevoli, innumerevoli volte, ma inconciliabili però dal punto di vista teorico l'uno con l'altra. E poi appunto Veronesi però chiama in ballo, come prova della inesistenza di Dio, al pari di quello che hanno fatto molti scrittori e filosofi, per esempio ad Auschwitz, il male, il cancro nei bambini. Quando appunto un cancro divora un bambino, per me è impossibile pensare appunto che esista un Dio buono e onnipotente, che sarebbe appunto il Dio cristiano. E appunto poi continua proprio nel solco della contraddizione e cercando forse più che di uscirne, di indagarla, questo pezzo di Vito Mancuso su Repubblica. A questo punto ci sarebbe da chiamare appunto forse in causa Spinoza, ma sarebbe troppo lungo e troppo complicato farlo in radio. Allora ricorriamo, ecco, forse questo può venire in soccorso a questo ping pong tra Mancuso e Veronesi, come sempre, ecco, alla cara vecchia letteratura, visto che Mancuso e Veronesi sono stretti da una contraddizione insanabile, e visto che la letteratura poi alla fine, a differenza della filosofia e della teologia, di questo si occupa, perché non si prefigge di risolvere i problemi tantomeno quelli religiosi, ma si prefigge forse di mostrarli, ecco, nel migliore e nel più profondo dei modi, e quindi soprattutto attraverso le contraddizioni, perché di questo siamo fatti. Allora forse proviamo a dire che Veronesi e Mancuso si muovono, ecco, nel paradosso caro a Dostoevskij, nei fratelli Karamazov. Dostoevskij aveva una religiosità, no, tormentata nel momento più alto, ecco, del più alto dei suoi romanzi, Fratelli Karamazov, fa fare a Ivan Karamazov un monologo bellissimo, e il concetto è sempre quello: come conciliare l'idea di Dio con la sofferenza dei bambini, che poi è quello che chiamava in qualche modo, neanche così implicitamente, in campo Veronesi. A un certo punto Ivan Karamazov, appunto qui non si risolve certo questo problema, però viene illustrato bene, dice: se tutti devono soffrire per acquistare con la sofferenza l'eterna armonia, che c'entrano i bambini? Non si capisce assolutamente a che scopo debbano anch'essi patire e perché debbano acquistarsi con le sofferenze quell'armonia. Perché hanno servito anch'essi da concime per preparare a vantaggio altrui l'armonia futura, dice Ivan Karamazov nei Fratelli Karamazov. La solidarietà fra gli uomini nel peccato io la comprendo. Comprendo la solidarietà anche nell'espiazione, ma la solidarietà nel peccato non riguarda la sofferenza dei bambini. Qualche bello spirito dirà magari che tanto il bambino crescerà e avrà il tempo di peccare, ma non è mica cresciuto quel fanciullo di 8 anni contro il quale furono sguinzagliati i cani. Se vivrò a lungo, continua Ivan Karamazov, potrà magari accadere che anch'io esclami con gli altri, vedendo la madre abbracciare il carnefice del suo bimbo: hai ragione, o signore. Ma io questo non lo voglio esclamare. Finché c'è ancora tempo, corro ai ripari e perciò rifiuto assolutamente la suprema armonia. Essa non vale una lacrima sola di quella bambina martoriata che si batteva il petto col piccolo pugno e pregava il buon Dio versando le sue lacrime invendicate. Non la vale, perché quelle lacrime sono rimaste da riscattare. Ma a me che serve vendicarle? A che mi serve l'inferno per i carnefici? A che può rimediare l'inferno quando i bambini sono già stati martirizzati? E se le sofferenze dei bambini hanno servito a completare quella somma di sofferenze che era necessaria per l'acquisto della verità, io affermo finora che tutta la verità, continua Ivan Karamazov in questo bellissimo monologo, non vale un simile prezzo. Io non voglio l'armonia, non la voglio per amore verso l'umanità. Preferisco che le sofferenze rimangano invendicate. Rimarrei piuttosto col mio dolore invendicato e col mio sdegno insaziato, anche se avessi torto. Troppo si è esagerato il valore di quell'armonia. L'ingresso costa troppo caro per le nostre tasche e perciò mi affretto a restituire il mio biglietto d'ingresso. Spinta al suo limite ontologico, scrive un ascoltatore mentre ascoltate Line Up, una registrazione del 1955 del pianista Lenny Tristano, accompagnato da Peter Hind al basso e Jeff Morton alla batteria. Line Up ci farà compagnia per tutta questa puntata di Pagina 3. Ora torniamo a parlare di periferie, visto quello che sta succedendo in Italia, che le periferie sarebbero, ecco, diventate il centro di un discorso che riguarda tutti, se ne erano accorti, possiamo dire, gli scrittori prima ancora degli amministratori. Per ciò che riguarda Roma, prima per esempio che Ignazio Marino venisse messo in difficoltà dai fatti di Tor Sapienza e prima che il suo predecessore Gianni Alemanno non impostasse buona parte della propria campagna elettorale sul recupero di periferie mai riqualificate, ecco, prima di tutti loro ci aveva pensato uno scrittore, Walter Siti, a parlare di periferie nel Contagio, romanzo uscito nel 2008, e il libro appunto che viene riproposto in alcuni brani da internazionale.it, il sito internet di Internazionale, che in maniera molto eloquente appunto ci ricorda come se fosse ogni tanto dessimo ascolto ai nostri più bravi scrittori, metteremmo a fuoco delle emergenze prima ancora che si verifichino. Il libro portava avanti due tesi. Una, per quanto più violente e spesso degradate, le periferie raccontano anche il centro, meglio di quanto il centro riesca a fare rispetto a se stesso. Insomma, la parte per il tutto. Due, Pasolini aveva torto parlando di mutazione antropologica. Non sarebbero infatti i borgatari ad essersi imborghesiti, sono i borghesi che almeno nell'animo si stanno imborgatando. Ecco, se possiamo usare questa parola. E poi appunto viene internazionale.it cita alcune pagine del Contagio di Walter Siti. Mai chiamarle borgate, scriveva Siti, di fronte agli assessori ricordarsi che sono periferie. Ti impongono anticamere moderate, sono affabili, si scusano gli assessori, illustrano con legittimo orgoglio le realizzazioni aggiunte, mascherano le diffidenze, reclamizzano i risultati di integrazione. Di fatto anche i preti preferiscono parlare di parrocchie o di settori diocesani e i borgatari stessi insorgono. Borgatara ci sarà tu sorella, oppure variante, in borgata ci stanno i rumeni, pur loro abitando appunto nelle borgate, il che appunto è anche vero in parte ed è frutto appunto di uno slittamento semantico. Ma in realtà, appunto, continua Walter Siti, le periferie e le borgate, appunto a seconda di come le vogliamo chiamare, sono sempre state in qualche modo marginalizzate, quindi poi è ovvio che ci sia un movimento anche violento verso il centro. Il nome borgata fu usato, scrive Walter Siti, lo troviamo questo estratto su internazionale.it, fu usato per la prima volta nel 1924 per Acilia, definita da un urbanista dell'epoca un pezzo di città in mezzo alla campagna, che non è realmente né una cosa né l'altra. Anche prima del fascismo, fin dai tempi successivi a Porta Pia, sempre Walter Siti su internazionale.it, gli operai che stavano ampliando la città non erano desiderati nella città stessa. La presenza di grandi masse operaie, scrive Quintino Sella, nel cuore di un equilibrio di poteri al tal punto delicato non sarebbe opportuna. Così le borgate, insomma, nascono come brandelli di città, nascono isolate, chiuse in se stesse, con comunicazioni difficili e non autosufficienti, non sono mai contigue e in mezzo c'è sempre un vuoto. Vengono costruite nelle bassure per ragioni speculative, spesso vicino a cavi di tufo pozzolana. La collocazione in basso è funzionale al decoro della città. Chi vi arriva in auto o in treno, le borgate non le vede. Le famiglie di irregolare composizione, raccomanda nel 1925 Filippo Cremonesi, primo governatore di Roma, e di precedenti morali non buoni, potrebbero essere trasferite su terreni di proprietà del governatorato. E ancora, per capire appunto come questa marginalizzazione sia stata proprio organizzata, la necessità di controllare questi covi, così che venivano considerati, di potenziali delinquenti, spiega perché molte borgate siano costruite in prossimità di fortini militari: Forte Bravetta, Forte Boccea, Forte Braschi, Forte Prenestino. E quindi appunto è proprio nella storia della città il voler considerare le borgate luoghi di serie B. I ricchi da una parte, dagli altri ai margini. Ci sarebbe, questo è il succo del discorso, un peccato originale, senza risalire alla base del quale non si risolverà mai il problema delle periferie, anche perché le periferie stanno iniziando a risalire verso il centro come una sorta di spinta retributiva. E allora qui ci riviene in mente il Pasolini, ecco, dell'ultima intervista, quando diceva, a proposito del rapporto fra periferie e centro, fra margini e potere, l'intervista rilasciata a Furio Colombo, voglio dire fuori dai denti, diceva Pasolini, io scendo all'inferno e so cose che non disturbano per adesso la pace degli altri, ma state attenti, l'inferno sta risalendo da voi. Thank you. Di ripetere il titolo del libro citato da internazionale.it, è Il contagio di Walter City, mentre appunto un ascoltatore ci scrive: per questo non si vogliono le metro che dalle periferie arrivano in città. Io vi ricordo, ecco, a proposito di scrittori scomodi, in diretta oggi mercoledì 19 novembre alle 21 dalla sala A, appunto, per tutto esaurito, Le blues della metropolitana di Peter Handke, traduzione di Stefania De Lucia con Maurizio Donadoni e Veronica Cruciani, regia di Veronica Cruciani, è una prima italiana, tra l'altro c'è anche la diretta video su radio3.rai.it. e tra l'altro di Peter Handke che parlerà oggi a Fahrenheit alle 15 Luigi Grazioli, che tra l'altro, ecco, parla anche su 00.com, quindi passiamo in rete sempre di Peter Handke, che dice: negli ultimi anni l'attenzione critica per Handke si è concentrata soprattutto sulle sue discutibilissime prese di posizioni filoserbe sullo smembramento dell'ex Jugoslavia. Molti vecchi titoli importanti in libreria non si trovano e le ristampe sono diminuite, le traduzioni continuano però a un ritmo abbastanza regolare, il che significa che, a dispetto della corposa diminuzione delle recensioni, un suo pubblico, lo scrittore austriaco di origini slovene, continua ad averlo. E meno male, scrive Luigi Grazioli, perché a dispetto delle posizioni politiche, come poi non di rado è successo, o comunque episodicamente è successo per scrittori importanti, ecco, la sua produzione artistica, i saggi, i romanzi e anche appunto i drammi teatrali sono invece molto molto interessanti. Tra l'altro, prima parlavamo di religiosità, teologia, come conciliare il male con l'esistenza di Dio. Di questo si parla anche su Amica, dove c'è Gianfranco Ravasi, il cardinale Ravasi, che parla dei costruttori di templi, cioè il problema del divorzio, diciamo così, fra l'arte, fra gli artisti e le chiese. Nel dialogo fra chiesa, fra arte e fede, in questi ultimi tempi si è purtroppo consumato una sorta di divorzio. Da un lato, in ambito ecclesiale, si è spesso ricorsi al ricalco di moduli, di stili, di generi di epoche precedenti, oppure ci si è orientati all'adozione del più semplice artigianato, peggio ancora ci si è adattati alla bruttezza che imperversa nei nuovi quartieri urbani e nelle periferie. Ancora una volta, infatti, pensate ad alcune chiese costruite negli anni 60 e 70 e paragonatele con quelle del Rinascimento, è effettivamente come dire, la differenza salta agli occhi, come direbbe il cantautore. Dall'altra, sono proprio gli artisti contemporanei ad essere molto diffidenti nei confronti appunto delle chiese. Sempre di sguardo si tratta, se passiamo appunto dalla contemplazione dei templi, almeno quelli belli, alla contemplazione dei film, perché su Film TV si parla del nuovo film di Godard in sala dal 20 novembre in 3D e dall'11 dicembre disponibile in streaming, Addio al linguaggio, l'ultima opera del maestro Godard, una sfida lanciata al cinema e allo spettatore. Fabrizio Tassi scrive su Film TV: il proposito è semplice, scrive Godard, il risultato invece è un mirabile casino, un libero assemblaggio di suoni, idee, immagini, metafore, pezzetti di realtà, libri, quadri, musiche, TV piene di cinema, boss, barche, citazione, insomma non è YouTube, ma non sono frattaglie di mondo da mischiare alla rinfusa, non è neanche Blob, per quanto Blob aveva un antenato veramente molto nobile, la verifica incerta di Grifi. Qui si parte da Adamo ed Eva, continua il pezzo su Film TV, si onorano le due più grandi invenzioni dell'uomo, lo zero e l'infinito, insomma, c'è da capire se in questo caso Godard è più genio o megalomane fuori tempo massimo o genio anche del suo tempo inattuale. Beh, lo scoprirete vedendo il film, o se siete diffidenti, mandandoci prima una persona di fiducia. 20 minuti 56 secondi qui a pagina 3. Io vi ricordo, ma lo state già facendo, che per contattarci potete mandarci un sms al 335 5634 296. Vi segnalo anche il tema del giorno di Tutta la città ne parla, non dalle 10 con Pietro del Soldà. Tema veramente forte oggi: Garibaldi, Mazzini e la Marmora sono gli incredibili riferimenti dei riti arcaici dell'Andrangheta, che, come dimostra l'indagine della Procura di Milano, penetra insomma in tutte le regioni, al punto che, appunto, dice un dranghetista pentito, il nord non conta niente senza la Calabria. Ecco, potete mandare sin da ora i vostri messaggi alla città, puntata appunto che si preannuncia bella accesa, la città @rai.it. Noi parliamo di scrittori e rete adesso, rete internet. Francesco Pecoraro, 69 anni, è l'ultimo vincitore del premio Viareggio con il romanzo La vita in tempo di pace. Prima di diventare scrittore faceva l'architetto. È da non nativo digitale è diventato scrittore tardivamente, al tempo di internet. In realtà la rete è stato il suo trampolino di lancio, ma quella stessa rete rischia oggi di diventare pericolosa per uno scrittore. Questo lo scrive proprio Pecoraro su illibraio.it e scrive: nella disciplina qui, che è l'architettura, lo dicevamo, cui precedentemente mi dedicavo anima e corpo, ero in tutto e per tutto un uomo del Novecento. Carta e matita, carta e penna, carta e china, carta stampata, carta da riempire lentamente di linee, di simboli, colori, tratteggi, carta su cui rappresentare ciò che si voleva, si sperava sarebbe un giorno esistito in forma di materia abitabile. In pratica, edifici. In quanto scrittore, continua Pecoraro su illibraio.it, sono invece un prodotto e una vittima però anche del XXI secolo. In altre parole, del computer. Per essere più preciso, della rete. È stato in rete che per la prima volta nella mia vita mi sono messo in relazione incorporea con altri esseri viventi, rovesciando la procedura seguita fino a quel momento, che in genere prevedeva prima un contatto visivo e poi uno verbale. Ed è stato in rete che per la prima volta, e poi molto a lungo, mi sono esercitato nell'uso della parola scritta, non soltanto come mezzo, ma anche come fine. E ancora, continua Pecoraro su illibraio.it, è stata la rete che mi ha messo in relazione con l'intelligenza fresca e fulminea di utenti molto diversi da me. Infatti si dice da più parti che il dibattito letterario si è trasferito in rete perché nei giornali c'è sempre meno spazio, i giornali poi non tollerano i cartacei, i pezzi troppo complessi, mentre la rete sì, in rete si trova il peggio, ma si trova anche il meglio. Potrei andare avanti a lungo nella ricostruzione, continua Pecoraro su libraio.it, di ciò che è stato per me il web, ma aggiungo solo che è qui che per la prima volta mi sono ritrovato in una comunità di scriventi e lettori, ed è qui che nel rapporto immediato fra scrittura, consumo e commenti ho trovato i miei primi indispensabili riscontri. Quindi sì, la rete mi ha trascinato con sé, insegnandomi a coltivare una disciplina diversa da quella che avevo praticato per 35 anni. E tuttavia, e qui appunto il controcanto, è proprio dalla rete che oggi mi trovo a dovermi difendere, e non sono un unico. La rete cerca di prendersi ormai tutta la mia attenzione, continua Pecoraro su illibraio.it. Tende a occupare tutto il mio spazio mentale nel gioco, ma forse non è tale, veloce della produzione di lotti più o meno strutturati di parole, immagini e del loro riscontro immediato. Con la rete, ogni volta che accendo un computer, come tutti ne ho sempre uno addosso e nello zaino, uno smartphone, un tablet e così via, so che mi basta un click su un programma diverso da quello di scrittura per essere trascinato via dalla corrente, a volte brutale, del contatto, dell'informazione, dell'immediato, dell'attuale. E so che la rete, insieme alla mia concentrazione, sta lentamente distruggendo non soltanto il mondo come lo conoscevo e i suoi molti mestieri, che potrebbe anche non essere un male, perché per quanto si distrugge poi si dovrebbe creare dall'altra parte, ma lo stesso mestiere, e qui appunto diciamo il punto critico, di produrre oggetti mentali chiusi e finiti, e cioè i libri, che sono opere chiuse, ma almeno lo sono state fino ad ora. E so anche che la rete sta modificando la mia capacità e il mio tempo d'attenzione, i miei gusti, l'attitudine all'approfondimento che diminuisce sempre di più. È un discorso lungo e piuttosto complicato, ma non c'è dubbio che il gioco stia cercando di modificare a sua immagine i giocatori, e che credo ci riesca prima che ci stanchiamo. Thank you. Lenny, ci scrive Giovanni da Padova. Sì, è Lenny Tristano, Line Up, il pezzo che ci ha accompagnato in tutta questa puntata di Pagina 3. Ma noi continuiamo e concludiamo questa puntata di Pagina 3 sempre con la musica. La musica sfuma da una parte, la musica arriva dall'altra, perché sul foglio c'è un pezzo proprio, occupa un'intera pagina, di Stefano Pistolini sui Basement Tapes, ovvero appunto l'estate del 66 di Bob Dylan, il suo caos controllato e tutte le sue fantastiche leggende. Per la prima volta appunto i Basement Tapes escono completi, e il pezzo appunto è lunghissimo, ci tiriamo soltanto qualche stralcio, ve lo andate poi a leggere per intero se vi interessa sul foglio. La mistica è torna, questa storia è arrivata dopo. Il 65 e il 66 furono gli anni della svolta per Dylan e le date chiave del percorso della musica pop come forma d'arte. Nel 65 Dylan mette in atto la sin troppo celebrata conversione elettrica al Festival di Newport, quindi si imbarca in un divistico e vagamente decadente tour nel Regno Unito, col quale, secondo la critica dell'epoca, restituisce ai britannici con gli interessi il dispetto neocolonialista messo in atto poco prima dai Beatles negli Stati Uniti. Le immagini bianco e nero ce lo restituiscono in tutta la sua potenza di quei giorni, strafottente e pervaso da una specie di febbrile perenne ispirazione. La sua immagine è quella di un proto-punk graffiante. Viaggia, corre moltissimo, fino a quando appunto arriva il giorno del celebre incidente motociclistico del 29 luglio del 1966, continua Stefano Pistolini, dalle parti tra l'altro di Woodstock, prima che però Woodstock fosse quella che noi poi abbiamo imparato a immaginare, quindi prima del festival. Dopo questo incidente tra l'altro avvolto nel mistero, perché non si capisce, non sono mai state pubblicate, come dire, le cartelle mediche, qualcuno addirittura ha messo in dubbio che questo incidente ci sia stato effettivamente, non sia stato organizzato ad arte da Bob Dylan per poi appunto nascondersi, per trovare un momento di pausa, per sganciarsi, diciamo così, dal vortice in cui la sua vita, la sua carriera, che però è un vortice virtuoso ma molto molto veloce, forse troppo veloce, si era infilata. E quindi appunto un pretesto per annullare tutte le date dei concerti, per mettersi in convalescenza dalle parti di Woodstock e qui appunto raggruppare un po' di amici e registrare questi Basement Tape Complete a Big Pink, in una fattoria dove appunto riuniti gli amici in quei giorni si registrano ben 138 brani che adesso vengono filologicamente restaurati, introdotti in questo cofanetto e quindi offerti agli ascoltatori. Il pezzo appunto è di Stefano Pistolini, e questo è anche un bel ponte per Arturo Stalteri, visto che di musica si continua a parlare qui a Radio 3.
Sì, anche buongiorno, se, Arturo. Buongiorno a tutti, anche se di musica un po' diversa. Sì. Io adoro quel periodo di Dylan, appunto quello della svolta elettrica. E dunque noi invece parliamo di altro, però prima vorrei raccontarvi una vicenda, la vicenda di Ugo il Bruco. Ugo il Bruco era innamoratissimo di Domitilla la Farfalla e lui suonava il violino piuttosto bene, quindi le faceva sempre delle serenate. Lui diceva: no, non sei il mio tipo, non sei abbastanza bello. Ma Ugo il Bruco, che la sapeva lunga e vedeva nel futuro, disse: aspetta e vedrai.
Ok, Domitilla, se ti piace Ugo, dilla. Ecco, abbiamo fatto pure una rima. Grazie Arturo, grazie a voi per l'ascolto. Alessandro Cesolini in console anche vi ringrazia, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamme in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.